Una chiave di lettura.
Radio Vaticana in diretta. L'approfondimento di oggi, come annunciato, riguarda il caos in Egitto, alla manifestazione di ieri anti-presidente. Hanno partecipato milioni di persone. Si parla della più grande manifestazione di popolo della storia del paese. Vi ho letto già qualche analisi e qualche cronaca dai giornali di oggi. Per un commento saluto Giuseppe Acconcia, ricercatore al Centro di Studi Strategici alla RAM al Cairo, giornalista, esperto di Egitto e di Medio Oriente. Ben trovato Giuseppe, grazie di essere con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Perché Morsi, che è stato eletto esattamente un anno fa, in sostanza non è ben voluto? Dove ha fallito?
Sì, milioni di persone sono scese in piazza, Tahrir, al Cairo, proprio per opporsi alla presidenza di Mohamed Morsi, che in un anno ha compiuto moltissimi errori. Gli errori della presidenza Morsi vanno dall'estensione dei poteri degli islamisti dopo la vittoria elettorale del 2012 al decreto del novembre 2012 con l'estensione dei poteri presidenziali, fino poi alle liberalizzazioni che sono state previste durante quest'anno, che hanno portato all'emissione di Sukuk, che ha svenduto il patrimonio pubblico dello Stato, e a nuove leggi sulle organizzazioni non governative, epurazioni del sistema giudiziario e limiti alla libertà di stampa, a un diffuso senso di delusione e di insoddisfazione giovanile, perché le risposte che i giovani chiedevano dalla rivoluzione non sono state ottenute. E quindi questo ha determinato e generato una vera e propria crisi economica che peggiora sempre di più le condizioni degli egiziani, e questo ha spinto milioni di persone a scendere in piazza.
Il presidente continua a ripetere che non si dimetterà. Fino a che punto, secondo te, potrà restare in piedi questa decisione?
Sì, ieri ha rilasciato un'intervista al quotidiano britannico The Guardian in cui assicurava che non si sarebbe dimesso. Questo sicuramente ha spinto ancora di più le persone a scendere in piazza. Sono arrivati ad essere 22 milioni le persone che hanno firmato per chiedere le dimissioni del presidente Morsi. E questo ha determinato un clima di tale tensione da provocare incendi in sedi della Fratellanza e da spingere moltissime persone a continuare a manifestare. Port Said c'è stata una bomba che ha determinato un morto, varie altre persone sono state uccise nel Sinai, un gruppo di 5 ragazzi italiani è stato bloccato ad Alessandria mentre tentava di raggiungere Gaza, 5 donne sono state violentate in piazza Tahrir, quindi la tensione è altissima. E le manifestazioni sembrano non voler terminare. Nonostante questo, il Papa copto Tavadros II ha chiesto ai manifestanti di non usare violenza e di placare un po' gli animi.
Intanto leggiamo di un ultimatum dato a Mohamed Morsi fino alle 17 di domani per lasciare il potere e permettere alle istituzioni statali di preparare le elezioni presidenziali anticipate, così si legge nel comunicato dei Tamarod pubblicato sul sito. In caso di rifiuto, domani alle 17 sarà l'inizio di una campagna di disobbedienza civile. Dove porterà Acconcia?
Sì, in realtà questa campagna Tamarod è iniziata molto in sordina, perché era una raccolta di giovani rivoluzionari che tentavano di opporsi al presidente islamista, ma poi lentamente ha acquistato una forza senza precedenti. I ragazzi si univano nelle piazze del Cairo chiedendo alla gente di firmare, e tantissime persone continuavano a firmare unendo familiari e vicini, e tutti insieme hanno raggiunto un numero tale di firme da superare i voti ottenuti dal presidente Morsi nella sua elezione di un anno fa, il 30 giugno del 2012. Quindi questo ha dato un vigore tale a questi movimenti giovanili da spingere tutte le forze di opposizione, quindi dai liberali di Mohamed El Baradei, a Amr Moussa, ai nasseristi di Hamdi Sabahi, a unirsi a questo movimento senza precedenti in Egitto, e quindi ha dato forza ad un gruppo che all'inizio era soltanto fatto di poche persone. Questo dà speranza, perché si tratta di un'opposizione laica, secolare, che si oppone agli islamisti, ma dà anche timore, perché ha fomentato gli scontri tra laici e islamisti e musulmani, che ha portato poi incendi di numerosissime sedi della Fratellanza. In qualche modo ora gli attivisti non si oppongono più alle forze di polizia, che era un po' l'obiettivo dei rivoluzionari durante la rivoluzione del 25 gennaio 2011, ma si oppongono agli islamisti, perché vedono negli islamisti l'ostacolo più forte al raggiungimento degli obiettivi rivoluzionari.
Oggi Francesca Paci, in questa intervista pubblicata sulla Stampa a Mossa, che è questa guida degli antigovernativi del Fronte di Salvezza Nazionale, già segretario della Lega Araba ed ex ministro degli esteri egiziano contro Mubarak, ebbene, alla domanda l'esercito tornerà in campo, e gli risponde: non credo che governare sia interesse dei militari. Ferrari sul Corriere è cauto su questo ipotetico scenario, cioè finché le forze dell'esercito resteranno neutrali, probabilmente potremo stare abbastanza tranquilli. Altrimenti, ecco, su questo punto volevo una tua ipotesi.
In realtà c'è un vero e proprio accordo tra esercito e islamisti, e questo accordo è un po' il punto che ha segnato le rivoluzioni e le rivolte egiziane. Cioè, Fratelli Musulmani ed esercito vivono mano nella mano, proseguono nella loro campagna uniti, e questo ha determinato una forza sempre più rilevante per i militari, che in ogni momento di tensione hanno minacciato di tornare a prendere il controllo della situazione. Ed è un po' questo quello che sta succedendo anche in questo momento. I militari controllano i centri, punti sensibili delle città, delle maggiori città egiziane, e minacciano di riprendere il potere qualora Mohamed Morsi non abbia la forza di riportare tutto alla calma. Quindi è un po' questo accordo tra esercito e Fratelli Musulmani che si ripropone in questo momento, e che riporterà forse nei militari un potere più forte nei mesi seguenti rispetto a quello che hanno avuto nell'ultimo anno.
Però Bernardo Valli su Repubblica riferisce che non sono pochi nei circoli militari a considerare il capo dello Stato un usurpatore, un uomo senza particolari qualità, senza carisma.
Sì, e questo perché all'interno dell'esercito ci sono correnti distinte, alcune che si avvicinano alle correnti dei Fratelli Musulmani e dei Salafiti, altre invece che appoggiano l'altro candidato forte, che era Hamdin Sabahi, il nasserista. Molti sono nasseristi all'interno dell'esercito per la figura fondamentale di Gamal Abdel Nasser, che ancora in Egitto ha grande seguito, e quindi per questo sperano in un cambiamento, ma in realtà fino ad ora la maggioranza, la corrente più forte dell'esercito, ha sostenuto il presidente islamista e ha appoggiato la sua presidenza.
Tu sei esperto in generale anche di Medio Oriente. Ferrari, sempre sul Corriere, oggi scrive che il rischio è che il Cairo diventi scenario di avventure che avrebbero ripercussioni non solo nel mondo arabo. Sei d'accordo? In che senso?
Sì, ci sono tante implicazioni dall'elezione dei Fratelli Musulmani e alla vittoria che loro hanno ottenuto l'anno scorso. Una fra queste è il fatto che i Fratelli Musulmani sostengono l'opposizione a Bashar al-Assad in Siria, e quindi in qualche modo vorrebbero un cambiamento di regime in Siria. D'altra parte, i Fratelli Musulmani, fino al momento in cui sono arrivati al potere, sostenevano la causa palestinese, ma questo è cambiato con il passare del tempo, e addirittura ora sono ancora più fortemente legati alla questione israeliana, alle intenzioni di Israele di difendere lo Stato, e quindi in qualche modo non hanno modificato la politica estera egiziana come molti si aspettavano che facessero. Quindi la questione è controversa: da una parte ci sono dei segnali di cambiamento, per esempio sulla questione siriana e sulla questione iraniana. Egiziani e iraniani finalmente hanno ricominciato a parlarsi, a confrontarsi, a discutere, cosa che non succedeva da 30 anni, però questo non determina un cambiamento sostanziale della politica estera egiziana, e fa temere molto, perché i giovani rivoluzionari invece vorrebbero vedere sostanzialmente un mutamento, un cambiamento di direzione che fino a questo momento non è arrivato. E poi c'è questa forte alleanza sunnita che unisce l'Egitto all'Arabia Saudita, al Qatar, e che fa poi circolare un flusso enorme di denaro. I sukuk che citavo prima per la questione delle liberalizzazioni sono proprio la grande quantità di denaro che viene proprio dal Qatar e dagli Emirati, ed è questa un po' la cifra del nuovo Egitto: un'alleanza fortissima con l'Arabia Saudita secondo gli Emirati Arabi, e una tendenza ad allontanarsi dalle richieste invece molto vicine a quelle di occidentalizzazione, libertà e diritti che viene dalla piazza.
Ti ringrazio per questa analisi, Giuseppe Acconcia. Torneremo sulla situazione, che davvero sembra essere incandescente alla luce anche di questo ultimatum che è stato dato al presidente Morsi. Tra l'altro le agenzie ci riferiscono ancora di 7 morti e 613 feriti negli scontri di piazza. Grazie, buon
grazie
lavoro, a risentirci.
Grazie.
Continuate a seguirci, Radio Vaticana in diretta.